Senti, ti ricordi 3 giorni fa quando ti ho chiamato che tu eri appena uscita da scuola? Poi,
Sì.
se ricordi, ho richiamato per sapere se eri arrivata a casa ed eri ancora per strada, ricordi? Perché
Sì.
ho incontrato il tuo amico, dicevi, no?
Ah, sì, Marco, che poi più che un mio amico è un amico di mio fratello.
Ti dispiace se ripetiamo un po' quello che ci siamo detti al telefono?
Amore, tu chiedimi e io ti rispondo.
Siete incontrati e salutati, no?
Certo.
Come?
Ah, come? Ciao, ciao.
Tu dove
Io camminavo.
eri? E lui?
Ma te l'ho già detto, stava al bar qua sotto.
Eri truccata?
No.
Bene. E come eri vestita?
Col vestito arancione.
Col vestito arancione, cioè volevi farti notare.
No, amore, ma che dici? È largo, è anche un po' bruttino.
Però arancione.
Sì, ma è un arancione spento, tendente al marrone. Lo prendo e ti faccio
Non
vedere.
c'è bisogno di prenderlo, lo conosco.
Manco si nota.
Lo dici tu che manco si nota. Infatti Marco t'ha notata.
Veramente, amore, è stato casuale perché lui usciva dal bar e io passavo.
Il fatto che lui usciva proprio mentre tu passavi, questo non ti dice nulla?
No, no, si capiva che era casuale, che
Va bene, va
non.
bene, va bene. Vi siete dati la mano o vi siete baciati?
No, ci siamo baciati sulla guancia, sai. Ciao, ciao.
Con la mano o senza?
Con la mano.
Ah, quindi baciati e dati la mano.
Sì, baciati e dati la mano.
Come?
In che senso come?
Ti dispiace farmi vedere esattamente come l'hai salutato? Alzati, alzati. Vi siete dati la mano e vi siete baciati. Così. Ma
Sì, esatto.
lui la mano l'ha tenuta molto o poco?
Ma non lo so, ma quello che è normale quando due si salutano.
Mi è stato un saluto veloce?
Sì, un saluto veloce.
E quando l'hai visto, cosa hai pensato?
Cosa ho pensato? Ma caspita, Marco, da quanto tempo?
Ma hai pensato che lo volevi salutare?
Ma non lo so se ho pensato, cioè il tempo di pensare lui era già di fronte a me, ci siamo salutati. Non ho pensato, mo lo saluto, non lo
Ed
saluto.
eri contenta di vederlo?
Ma
Secondo te eri contenta di vederlo?
normalmente contenta, cioè, curiosa che non lo vedevo da tanto, quindi che fai, che non fai, che hai fatto, che fine hai
E
fatto.
lui di vederti?
Ma sì, mi sembrava, normalmente come due che si salutano.
E dopo che vi siete salutati, che vi siete detti? Che vi sentite?
Ma non c'ho manco il numero io di Marco.
Quindi non vi siete detti ci vediamo alla prossima? E
No, ciao, buona giornata, ciao.
mentre tornavi a casa che hai visto Marco, ci hai ripensato che hai visto Marco?
No, cioè no, non ci pensavo, ma perché dovevo pensare a Marco?
E quindi in tutta la giornata non ci hai mai più pensato.
No.
Buonasera da Laura Palmieri. Era un frammento quello che avete ascoltato dello spettacolo di Saverio La Ruina, interpretato anche da Saverio La Ruina, Polvere, che dopo il debutto lo scorso gennaio al Teatro Elfu Puccini di Milano e dopo una prima tournée italiana viene ripresentato il prossimo 30 maggio a Castrovillari per la 16ª edizione di Primavera dei Teatri, il festival diretto dallo stesso Saverio La Ruina e da Dario De Luca. E organizzato dalla loro compagnia Scena Verticale. È ormai tradizione per noi aprire la stagione dei festival italiani con questo piccolo ma combattivo festival che ormai è diventato negli anni un punto di riferimento per la nuova scena italiana, per i nuovi linguaggi della scena contemporanea e anche un luogo di incontro, soprattutto di scambio per gli stessi artisti. In questa puntata di Teatro in Prova, insieme a Saverio La Ruina e ad alcuni dei protagonisti, degli artisti presenti al Festival Primavera dei Teatri, cerchiamo di raccontarvelo. E io do il benvenuto, il bentornato a Saverio La Ruina.
Buonasera, salve, saluti a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, dal 29 maggio al 2 giugno, Primavera dei Teatri, 13 spettacoli, di cui 5 in prima nazionale. Io partirei proprio, Saverio La Ruina, da questo tuo Polvere, che sarà nella seconda giornata del festival, il 30 di maggio, una produzione di Scena Verticale in cui sei in scena insieme a Cecilia Foti, che ha sostituito qui a Castrovillari l'attrice originaria, la prima attrice con cui lo hai realizzato, Gio Lattari. Il tema che affronta, lo abbiamo sentito nel frammento iniziale, è quello della violenza nella coppia, della violenza psicologica, di quella polvere appunto che impalpabilmente giorno dopo giorno può intrappolare una coppia, soprattutto una donna all'interno di una coppia. Non è però uno spettacolo sul femminicidio, ma su quello che succede prima e che poi spesso può sfociare in una tragedia annunciata. Ecco, parliamo un po' di questo tuo Polvere.
Polvere è stato veramente un lavoro lunghissimo, no? Perché appunto era pieno di trappole, anche per tutto, diciamo, l'attenzione che c'è giustamente, no? A livello mediatico, perché è uno delle grandi, i grandi drammi nazionali mondiali. Ma io penso veramente di aver provato con tutta l'onestà possibile, veramente, in questo lavoro, diciamo, ad entrare in quella che è appunto quella zona grigia di Polvere, cioè quella che anche chi la vive, la donna vittima in questo caso, che non si rende conto che questa polvere man mano si sta depositando su di lei, si sta depositando in gesti che sembrano inoffensivi, in parole che non sembrano inoffensive, che non vengono capite bene perché sono giocate, anche rivestite in qualche modo di una parvenza d'amore. In realtà sono tutte quante azioni e parole che man mano sminuiscono e levano pezzetti di personalità un po' alla volta, perché poi in questo caso l'uomo in qualche modo vuole la donna, cioè quella di sempre, poi alla fine, no? Questo archetipo appunto anche del desiderio maschile, della donna accanto, poi alla fine la Madonna in qualche modo. E quindi tutto questo è molto sottile, infatti tu hai giocato sulle parole, per questo c'è stato anche un cambio anche abbastanza evidente dal punto di vista drammaturgico, sì. Con le parole, cioè mentre con l'appunto di Sonorata, l'aborto italianese, c'è un linguaggio ricco, pieno anche di metafore, di surreale, di giochi linguistici e via dicendo, in questo caso invece c'è un linguaggio veramente scarno e apparentemente banale, perché poi appunto è quello che viene utilizzato all'interno della quotidianità, ma per me era importante perché potesse rispecchiarsi lo spettatore all'interno dello spettacolo, anche attraverso il linguaggio.
Tu tra l'altro, ecco, per scrivere questo testo ti sei confrontato molto, no, con le operatrici dei centri antiviolenza.
Sì. Poi diciamo a un certo punto ci sono state delle persone che mi hanno addirittura avvicinato, tantissimi incontri anche di persone dei centri antiviolenza, ma anche addirittura dei centri ascolti uomini. Ho avuto anche l'opportunità proprio di incontrare degli uomini, insomma, che sono stati attori di violenza nei confronti delle donne, sì. E che poi stanno facendo questo percorso, tipo il centro White Dove di Genova curato da Arturo Sica. E tutto questo è stato veramente scoprire tantissime cose.
Sì, credo anche per te, Saverio La Ruina, no? Perché tu citavi prima due tuoi spettacoli premiatissimi e molto conosciuti, appunto Dissonorata e L'aborto, in cui tu interpretavi dei ruoli femminili, no? In scena, sì. Mentre invece forse questo, insomma, è anche per te un confronto molto forte, no? Con il maschile, cioè con la tua, sì, parte maschile.
Sì, infatti, diciamo, poi in La Porta di Sonorata in qualche modo c'era l'uomo, diciamo, di un sistema patriarcale e maschilista che era molto chiaro, la donna aveva un ruolo subordinato e anche lì le cose erano abbastanza chiare. Poi invece con questi ultimi decenni in cui questi ruoli giustamente sono stati messi totalmente in discussione, a partire dal femminismo in poi, diciamo che per me diventava molto più complesso affrontare l'uomo di oggi, mentre quello poteva essere abbozzato dentro quelle linee appunto del patriarcale. Certo. In questo caso invece l'uomo più complesso e più subito, anche sembra che tutti quanti accettiamo in qualche modo questa parità a tutti i livelli, in realtà poi gli archetipi dentro di noi lavorano, insomma, culturalmente. Certo. E in questo caso il mio personaggio, come dire, anche un personaggio di cultura, è un fotografo che lavora per l'Espresso, lei è un insegnante, quindi come dire, persone che avrebbero anche in qualche modo gli strumenti per non cadere in una situazione del genere.
Come no, infatti è assolutamente interessante, insomma, questo
ed
tuo
approccio.
È interessante
la reazione, sì. Laura, tra l'altro, perché per la prima volta avevo pensato che ci potesse essere una reazione forte del pubblico che ha superato le aspettative, perché tutte le reazioni che non ha la donna in scena ce l'ha il pubblico, per cui io mi sento proprio il pubblico che mi dice delle cose e che dice a lei delle cose, ma senza filtri, e questo lo ritrovo un valore che ho scoperto dello spettacolo importante.
Allora, Polvere, lo spettacolo di Saverio La Ruina con Saverio La Ruina e Cecilia Foti, inaugura la seconda giornata di Primavera dei Teatri il 30 maggio alle 19. È uno spettacolo che poi continuerà ancora la sua tournée estiva. A giugno, il 17, sarà al Festival Solstizio d'Estate a Mezzocorona, il 19 a Racconigi alla Fabbrica delle Idee e il 7 di agosto al Festival di Granada. Saverio, rimani con noi, ma volevo, attaccandomi appunto a questa tematica e a questo spettacolo che sicuramente ogni volta che tu metterai in scena crescerà, ecco, sempre di più, insomma, sarà sempre più approfondito, questo tema, ecco, della prevaricazione, dell'annullamento della donna che cerca di ribellarsi ma viene minata nelle sue certezze, nelle sue sicurezze, insomma, di questa polvere che appunto ci dicevi piano piano si stratifica e annienta la personalità, attraversa anche lo spettacolo che inaugura il 29 maggio alle 20:30 il Festival Primavera dei Teatri. Si tratta della Bisbetica domata di Shakespeare nella traduzione e nell'adattamento di Francesco Niccolini, messa in scena dalla compagnia Transadriatica, una factory di cui parliamo tra poco con Tonio De Nitto, che è anche il regista dello spettacolo.
Leggerò meglio, con più energia, le dirò: cocca mia, canti come un fringuello, sembri una rosa al mattino di quelle che crescono lungo ruscello, e se mi dovesse maltrattare, con dolcezza e rispetto la farò innamorare. Buongiorno. Ti chiami Caterina, giusto?
Senti, bell'imbusto, io non ho mai bisogno di chiamarmi. Gli altri mi chiamano. Ce la fai a seguirmi? Hai un cervello? L'hai mai usato? Almeno quello.
Ti hanno detto, mia diletta, che sono venuto a prenderti in moglie?
Me, poveretta, ho già le doglie, la nausea, peggio, vomito. Se provo a immaginarti come marito, senti, bello, come sei venuto, così te ne puoi andare. Sei così duro di comprendonio che proprio...
Ora basta! Basta! Tuo padre ha accettato e tu sarai mia moglie. E la tua arroganza, te lo assicuro, te lo dico a muso duro, andrà in frantumi contro un muro. Perché ti ricordo che sono nato per domarti, fare di te una gatta domestica invece della belva selvatica che sei. Anzi, che eri.
Do il benvenuto a Tonio De Nitto.
Buonasera.
Buonasera, uno dei fondatori di questa compagnia, regista dello spettacolo. Ecco, intanto diciamo, Tonio, proprio prima di parlare dello spettacolo, due cose su questa compagnia, che è una compagnia che è nata nel 2009. Tu hai sei stato a lungo all'interno di un gruppo leccese, i Coreia, e poi nel 2009 appunto avete creato questa factory.
Diciamo che molti di noi provengono appunto da questa esperienza con lo stabile di innovazione Coreia di Lecce, e dopo, diciamo, aver concluso un po' il percorso all'interno di questa struttura, abbiamo in qualche modo inseguito un po' alcuni dei maestri o delle persone di riferimento che per noi appunto sono state importanti in questi anni, anche al di fuori ovviamente del gruppo, e dopo così un periodo un po' di libertà, di conoscenza, un po' di studio, abbiamo deciso di unire le nostre forze e creare un nuovo gruppo all'interno appunto della città, con l'idea di svolgere non soltanto attività di spettacoli, di produzione di spettacoli, ma anche proprio un lavoro sul territorio di promozione culturale, un lavoro anche con nel teatro sociale, abbiamo un laboratorio all'interno del carcere penitenziario di Lecce.
Sì, e avete lavorato anche con attori stranieri, no? Per esempio un'altra delle vostre produzioni, sempre adattata da Shakespeare, ha coinvolto degli attori balcanici.
Sì, Il sogno di una notte di mezz'estate, che diciamo è stato il primo lavoro attorno al quale è nata proprio la Factory Transadriatica, con l'idea proprio di incontrare i nostri vicini dell'Adriatico, ma anche con l'idea appunto di incontrare nuovi linguaggi, non solo appunto lingue, ma anche proprio linguaggi, ed è questo un po' il senso un po' della contaminazione che sottende un po' tutto il nostro lavoro. Abbiamo creato appunto dei lavori che abbracciavano anche il teatro danza o comunque stili, linguaggi completamente diversi. Di questo noi facciamo una grande ricchezza, insomma.
Dopo appunto Il sogno avete realizzato anche un Romeo e Giulietta, sempre con l'adattamento e la traduzione di Francesco Niccolini, anzi è stato proprio il vostro incontro con questo drammaturgo, sceneggiatore che collabora da molti anni con Paolini, ma con Marco Paolini, ma con molti altri attori, artisti, registi. Ecco, allora veniamo a parlare un po' di questa Bisbetica, che è il vostro terzo appunto incontro con Shakespeare. In scena ci sono Dario Cadei, Ippolito Chiarello, Angela De Gaetano, Franco Ferrante, Antonio Guadalupi, Filippo Paolasini, Luca Pastore e Fabio Tinella. Allora, la prima cosa che mi viene da chiedere, leggendo proprio la locandina appunto dello spettacolo, è che c'è un'unica donna in scena, che è Angela De Gaetano nel ruolo di Caterina. Ecco, è Bianca, e le altre che dove sono?
Innanzitutto, sì, Bianca, diciamo, nello spettacolo è interpretata da un ragazzo, da un attore che è il più piccolo, tra l'altro, della compagnia, che è Antonio Guadalupi, con l'idea precisa di contrapporre l'universo maschile a quello femminile. Sì. Quindi anche questa nostra Bianca fondamentalmente in persona un po' l'immagine che noi, che spesso i maschi hanno delle donne, quindi una visione spesso maschilista, e quindi tutto ciò non faceva altro nel nostro spettacolo che esasperare in qualche modo questo contrasto tra Caterina, sì, la bisbetica, ma anche in realtà la più pura di tutti, una protagonista che non ha nulla da nascondere, che dice la verità, e forse per questo pagano fino alla fine.
Ecco, perché in questo adattamento appunto di Francesco Niccolini voi avete tenuto molto presente l'oggi, no? Il contesto in cui questo testo di Shakespeare viene rappresentato. Dunque c'è stato questo sforzo di trasportarlo nell'oggi.
Sì, l'abbiamo trasportato utilizzando il linguaggio curioso, perché lo spettacolo è una grande fiaba. Ce lo raccontiamo attraverso proprio il linguaggio della fiaba, però una fiaba che nasconde appunto un orrore contemporaneo in qualche modo. Ci sembrava un po' strano, che la vicenda della Bisbetica rimanesse così superficialmente ancorata appunto a un'idea di commedia un po' ridanciana, commedia che è un po' irrisolta. E molto spesso negli allestimenti, ma anche se pensiamo al film di Zeffirelli, lei è comunque alla fine, dopo aver esposto alla vedova e a Bianca, alle due donne oggetto della scommessa, quali sono i doveri coniugali, in fin dei conti in qualche modo si smentisce e riprende questo gioco da cane e gatto, questo gioco a rincorrere, smentendo in fin dei conti il suo addomesticamento. Noi abbiamo operato al contrario, immaginando che questo addomesticamento avvenisse realmente, e ci siamo chiesti appunto in che modo, che cosa vuol dire addomesticare, o comunque cambiare i connotati, violentare un'identità in qualche modo, ed è un po' questo il filo che abbiamo seguito per creare questo personaggio che alla fine fa che tutti parteggiamo in qualche modo per lei e soffriamo con lei, insomma.
Ho fame.
Che hai detto?
Non mi senti? Ho fame.
Sei contenta di essere a casa?
Ho fame, ti ho detto.
E io ti ho chiesto se sei contenta di essere finalmente a casa.
A casa tua? Per nulla, ho fame.
Da quando sei entrata non sai dire altro. Ho fame, ho fame, ho fame. A parte lamentarti, cosa offre il tuo repertorio? Ieri non ha dormito e stanotte non dormirà. Oggi non ha mangiato e non mangerà nemmeno domani. Eppure farò in modo che ogni cosa accada per il suo bene. La annienterò con eccesso di premure. In qualche modo dovrò piegarlo, quel carattere di merda.
In questa vostra bisbetica rovesciata, il personaggio di Caterina in realtà si avvicina molto al personaggio femminile di Polvere, dello spettacolo di Saverio La Ruina di cui parlavamo prima. L'addomesticamento finale di Petruccio su Caterina non è certamente una resa per amore, ma una vera e propria violenza psicologica. Antonio De Nito, come dicevi, avete messo in scena questa bisbetica come una fiaba nera. Infatti sia la scenografia che la musica che abbiamo ascoltato ricordano molto un po' questo ambiente da Casa degli Orrori. Le scene, ricordiamolo, sono di Roberta Dori Puddu e di Luigi Conte, i costumi di Lapilù e le musiche di Paolo Coletta. E in questa scenografia appunto ci sono delle case, tante case che si muovono, si sovrappongono, e soprattutto delle porte che sono un elemento scenografico molto importante, delle porte che si aprono, si chiudono, senza mai però far vedere che cosa si nasconde dietro.
Esatto, è un po' una chiave comunque interessante per smorzare anche in qualche modo i toni, no, di questo orrore che andiamo raccontando, in qualche modo fa fare comunque un viaggio agli spettatori che all'inizio quasi entrano pienamente, diciamo, in questo gioco, in questa giostra della commedia, e poi pian piano, come dire, l'atmosfera si incupisce sempre di più e iniziano a avvertire l'ansia, anzi, di un capovolgimento proprio della storia, e quindi entrano anche loro nel pieno, diciamo, dell'orrore che si compie.
Grazie a Tonio De Nito, in bocca al lupo per questa apertura, inaugurazione a Primavera dei Teatri. Sarete il 29 di maggio alle 20:30 al Teatro Sibaris a Castrovillari. Grazie. L'altro spettacolo di inaugurazione della prima giornata di Primavera dei Teatri è uno spettacolo della Piccola Compagnia d'Ammacco. L'Inferno e la Fanciulla è il titolo, l'interprete è Serena Balivo, la regia di Mariano D'Ammacco. Entrambe, Mariano D'Ammacco e Serena Balivo, sono anche gli ideatori della drammaturgia di questo spettacolo. Intanto do il benvenuto a Mariano D'Ammacco, buonasera.
Salve, buonasera.
Allora, ancora una donna è protagonista in questi primi lavori che inaugurano la prima giornata di Primavera dei Teatri. Una donna, ecco, io partirei dal titolo, Mariano D'Ammacco, L'Inferno e la Fanciulla, perché credo che in questo titolo, insomma, ci siano molte cose, no? da raccontare, insomma, molte sollecitazioni.
Sì, è un ottimo punto di partenza il nostro titolo. Sì. Allora, la protagonista, diciamo così, dello spettacolo è appunto una fanciulla. In realtà si tratta di appunto Serena Balivo, conciata dal punto di vista del costume, ma soprattutto di una caratterizzazione vocale e fisica, in una specie di incredibile, surreale bambina gigantesca di 6 anni. Questa fanciulla ci porta nel suo viaggio all'inferno, e cercando di essere brevi, in realtà non si tratta chiaramente dell'inferno, come dire, dopo la morte che ci attende secondo certi certe religioni, ma si tratta di un inferno sulla vita, però non un inferno generico, quello che anche molti poeti o letterati hanno descritto. In realtà si tratta appunto di un inferno specifico, che è la impossibilità o almeno l'incapacità di questo individuo umano di diventare una adulta. E quindi, per concludere, il titolo e lo spettacolo alludono, piuttosto che a una narrazione su una bimba, in realtà, attraverso, come dire, la metafora della bambina, vogliono parlarci della condizione degli adulti che non riescono a diventare davvero adulti, davvero tali.
Ecco, sì. È proprio, come dire, un viaggio generazionale, no? Tu arrivi a dire anche nelle brevi note alla presentazione di questo lavoro, dice, una sorta di manifesto delle ultime generazioni, fino ad affermare che l'inferno è la fanciulla.
Sì, questa idea del nostro spettacolo come di un manifesto generazionale in realtà non appariva nella primissima scheda che abbiamo preparato dello spettacolo. Appare adesso perché è una cosa che ci è stata restituita anche da spettatori, voglio dire, autorevoli, ma comunque da più di uno, che ci hanno addirittura detto che in qualche modo i 50-52 minuti dello spettacolo hanno addirittura un effetto catartico, molto toccante. Si ride molto in realtà durante, ma alla fine in qualche modo c'è un'emozione che appunto ha a che vedere con il potersi riconoscere in questa condizione che è molto presente nelle ultime generazioni, di non avere, come dire, per limiti sia probabilmente interiori e propri che per limiti di quello che c'è intorno, che non hanno la possibilità di raggiungere una piena maturità dei loro percorsi. E i temi generazionali, o comunque lo sguardo attento su quello che sta accadendo oggi, io credo che faccia parte probabilmente di un'intera area di come dire, teatro, non troppo istituzionale o ancora un po' come dire in ombra, che sta secondo me molto trattando questo tema. Sempre per parlare di noi, non facendolo direttamente, posso raccontare che credo in una bellissima recensione veniva sottolineato il fatto che il nostro spettacolo ha come merito, diceva la recensione, comunque come qualità specifica, sì, quello di trattare questi temi, ma di farlo in una modalità sostanzialmente inusuale, ovvero una totale trasfigurazione poetica, surreale del corpo, della voce, anche delle narrazioni, e quindi diciamo che i temi delicati dell'oggi vengono toccati in maniera non rancorosa, non diretta, ma sempre cercando appunto la trasfigurazione poetica, l'emozione o il sorriso, addirittura la risata.
Ecco, senza mai rinunciare all'umorismo, che è sicuramente uno dei segni, no? Insomma, del lavoro della piccola compagnia d'Ammacco. Siete una compagnia modenese, nata nel 2009. Un'ultima cosa, Mariano, una curiosità: dicevi all'inizio che in scena appunto Serena Balivo è una bambina gigantesca. Ecco, come avete ottenuto questa, sì, diciamo, trasfigurazione appunto?
In qualche modo il lavoro d'attore di Serena vive di due qualità, un po' come la drammaturgia. Per una buona parte del tempo, forse un po' più di metà, in realtà la vediamo proprio con toni e linguaggio e movimenti da fanciulla. Quindi tutto il racconto che viene fatto del nostro mondo, delle relazioni oppure dei mestieri del nostro mondo, in realtà viene raccontato come se si trattasse dei giochi di bimbi o della prima storiella d'amore delle elementari, e quindi in qualche modo vi è tutto un lavoro proprio fisico, vocale, che con l'aiuto delle luci e di un bellissimo costume tendono a dare a farci trovare davanti a questa sana creatura. In altri momenti invece sia la drammaturgia che il disegno luci, ma soprattutto il lavoro di Serena, fanno sì che il corpo e la voce dell'interprete, della figura che ci sta portando con sé, tornino improvvisamente e auspico in maniera significativa ad essere voce di adulta e corpo di adulta, come per dare dei tagli che possano in qualche modo sommare e allargare la riflessione, appunto, e indicare che quello che stiamo vedendo può avere un riverberarsi di senso e di immagini a prescindere dal gioco formale della bambina.
Certo. Allora, l'inferno e la fanciulla della piccola compagnia d'Ammacco, con Serena Balivo in scena, la regia di Mariano D'Ammacco, il 29 maggio alle 22:30 a Primavera dei Teatri. Grazie, in bocca al lupo anche a voi.
Grazie, crepi il lupo, vi aspettiamo.
E anche una parola esce dalla mia bocca. Neanche ne una.
lavorando il disegno, il bellissimo disegno del mio bellissimo amico, e lo straccio in mille pezzi. Lui urla e si mette a piangere. Penso che questo bambino urla benissimo e piange ancora meglio. Lui mi tira uno spintone e io cado a terra, batto la testa sul pavimento dalla parte di dietro, che è pericolosissimo e si può morire. E piango.
Saverio, La Ruina, ecco, abbiamo presentato un po' i due spettacoli che inaugurano il Festival Primavera dei Teatri il 29 maggio. Non sono delle prime, ma sono delle riproposte. Ecco, dicevamo che nel Festival ci sono 13 spettacoli, di cui 5 prime nazionali, ma non c'è, appunto, devo dire, in questo vostro Festival un po' da sempre, ma anche in molti altri festival italiani ormai, e aggiungo finalmente, questa rincorsa alle prime. C'è invece un'attenzione soprattutto alla qualità, anche un'intenzione di dare visibilità a spettacoli che magari non hanno avuto una sufficiente, seppur meritata, distribuzione durante l'anno.
C'è un'attenzione e una presenza di prime nazionali che è importante, però diciamo che poi il sistema teatrale italiano, per tanti versi, insomma, poi anche a volte inevitabile, un po' per pigrizia, per disattenzione, ci sono degli spettacoli che veramente sono stati pochissimo visti, non hanno avuto nessuna possibilità anche distributiva, però che hanno una medio-alta e alta qualità, che rischiano un po' di perdersi, per cui noi, che dall'inizio non siamo mai stati proprio fondamentalisti, quindi abbiamo cercato sempre di mettere insieme delle prime nazionali, come importanti che sia, e comunque di recuperare qualche spettacolo che meritava di essere visto di più e quindi ridargli un'altra occasione proprio di visibilità.
Leggendo un po', appunto, i nomi degli artisti che sono presenti in questa edizione e i titoli degli spettacoli, forse non c'è un filo rosso, no? Né, voglio dire, forse lo avete cercato un filo rosso, però sicuramente ci sono delle tematiche che ricorrono, che sono più presenti in questo festival.
In realtà dicevi bene, non, come dire, anche il fatto a volte di cercare un filo può anche essere un rischio, nel senso che poi appunto sei costretto a lasciare fuori tutto ciò che non ci rientra e invece è anche opportuno, forse, diciamo, ciò che merita e vale presentarlo.
Esatto.
Però ci sono delle cose, tipo per esempio proprio con l'anniversario appunto della Grande Guerra, ci sono due spettacoli, in prima nazionale entrambi, lo spettacolo di Mario Perrotta, Milite Ignoto, 15-18.
Ecco, e qui ti devo interrompere, perché appunto noi lo abbiamo mandato in onda proprio ieri in occasione dell'entrata in guerra, del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, un ultimo studio di Mario Perrotta che ci ha regalato prima del debutto da voi, del debutto proprio in forma scenica definitiva, che avverrà il 30 maggio.
Sabato 30 maggio, sì. Tra l'altro una cosa anche bella che sia stato trasmesso da Radio 3, mi sembra un valore aggiunto, insomma, questo nulla toglie, perché poi lo spettacolo comunque diciamo, è bello sentirlo radiofonicamente, però diciamo la sua visione poi completa, in cui poi, diciamo, tutti i sensi possono partecipare alla visione dello spettacolo, poi diciamo è quello dal vivo, però ecco, la radio in questo veramente è un grande veicolo anche di attenzione intorno allo spettacolo, oltre che chiaramente in occasione del centenario è una cosa assolutamente importante che questi spettacoli siano anche appunto veicolati dalla radio.
Certo, no, ma tra l'altro in questo lavoro Perrotta, insomma, ha affrontato proprio un esperimento drammaturgico molto molto interessante, tutta una drammaturgia sui dialetti, sui tanti dialetti italiani, insomma, interessante. Dicevi che però c'è un secondo spettacolo.
Sì, c'è anche un secondo spettacolo, sì, che è appunto il lunedì 1 giugno, che è Al Muro, Il Corpo in Guerra, anche prima nazionale, la drammaturgia di Renato Molinari e la regia di Massimiliano Speziani del Teatro Clerudine. È veramente molto spiazzante questo spettacolo, perché appunto poi alla fine non parla di trincee di guerra, no, degli uomini, come dire, quello che uno si aspetta in qualche modo da uno spettacolo sulla Grande Guerra, invece pone l'attenzione proprio sui mestieri, cioè questi uomini, questi poveracci che si trovano appunto al fronte, e chi è muratore, chi imbianchino, chi saldatore, chi idraulico, chi contadino, e tra di loro ci sono proprio i gesti della terra e i gesti della guerra,
Certo, è sempre comunque, diciamo, uno sguardo sulla guerra a partire dalle persone comuni, appunto, sia nello spettacolo, esatto, di Perrotta che in questo, appunto, con la drammaturgia di Renata Molinari. Ecco, la guerra dunque è sicuramente uno dei temi. Ci sono poi degli spettacoli che danno conto un po', insomma, di nuovi gruppi di attori, autori, performer, come per esempio Oscar De Summa, che presenta da voi stasera Sono in Vena, anche lui recentemente è stato ai nostri microfoni, ma anche gruppi come Vico Quartomazzini, Quotidiana.com, ecco, che sono dei gruppi di punta, no? Emergenti della nuova scena italiana.
C'è anche lo spettacolo della compagnia Amendola Malorni, L'uomo nel diluvio,
che ha vinto, è stato uno spettacolo vincitore, no? Del premio, sì, Inbox, proprio nella scorsa stagione.
Cioè, cerchiamo sempre comunque nel festival veramente di individuare poi per quello che offre l'anno e, diciamo, tra gli spettacoli che hanno avuto poi grande visibilità, alcuni appunto compagnie emergenti che fanno un lavoro di qualità e che magari faticano più di altri poi a trovare una distribuzione, una visibilità.
Esatto, i Vico Quartomazzini metteranno in scena una loro visione dei sei personaggi di Pirandello, poi Quotidiana.com che presenta in prima nazionale il secondo capitolo, credo, di una trilogia, no?
La trilogia è Tutto è bene quel che finisce. Il primo capitolo, L'anarchico non è fotogenico, e il secondo, Io muoio, tu mangi, questo è quello di quest'anno.
Sì, che Roberto Scappini e Paola Vannoni presentano appunto da voi a Primavera dei Teatri in, esatto, prima nazionale. Ci sono anche, adesso per dare un po' un quadro generale appunto di questa 16ª edizione, c'è un testo di Sergio Pirattini, Ombretta, sì, Calco, c'è un regista, sì, come Carlo Cerciello che mette in, sì, scena uno dei primissimi lavori di Enzo Moscato, Scanna Surice, con Imma Villa, e poi c'è sempre anche un'attenzione da parte vostra anche a artisti e tematiche legate al territorio, no? Come per esempio nel racconto scritto e interpretato da Carlo Gallo, sì, Bollari si chiama, Memorie, sì, dallo Ionio.
E ogni anno c'è un'attenzione a quello che succede in Calabria, e quest'anno appunto dalla Calabria portiamo questo Bollari, Memorie dallo Ionio, che da una raccolta fatta di interviste fatte appunto dall'autore Carlo Gallo a pescatori della zona del Crotonese, entriamo nel campo della narrazione, anche del conto in qualche modo, se si vuole, però diciamo con una bella autenticità che proviene a questo lavoro proprio dal racconto vivo delle persone che hanno vissuto queste esperienze di lavoro nel mare.
Beati sono i santi, i cavalieri e i fanti, beati vivi e morti, ma soprattutto i risorti. Beati sono i ricchi, perché hanno il mondo in mano. Beati i potenti e i re, beato chi è sovrano.
Molto attesa l'anteprima nazionale il 30 di maggio del nuovo spettacolo di Fibre Parallele, La Beatitudine. Fibre Parallele è un gruppo che nel giro di 10 anni si è imposto con grinta, con autorevolezza, che sono anche i segni che poi contraddistinguono gli spettacoli di Licia La Nera e di Riccardo Spagnulo. I titoli dei loro spettacoli, Mangiami l'anima e poi Sputa, La furie de sangue, Emorragia cerebrale, Eva e non, Dura madre, Lo splendore dei supplizi. Licia La Nera, che nel 2014 ha vinto un premio UBU come miglior attrice under 35 per la sua interpretazione nello spettacolo di Ronconi, La Celestina, ha vinto un premio DUSE come migliore attrice, la compagnia ha portato a casa il premio Lo Straniero, insomma una compagnia davvero di punta. E buonasera Licia, buonasera.
Ciao,
e benvenuta.
Buonasera.
Allora, ancora state preparando appunto questo debutto, questa anteprima nazionale, dicevamo il 30 di maggio, perché poi sarete in prima nazionale alle Colline Torinesi.
Sì.
In realtà due festival, questo di Castrovillari e quello delle Colline, che hanno sempre seguito e sostenuto il vostro lavoro.
Sì, sono un po' di anni che andiamo, io ricordo alle a Primavera dei Teatri, abbiamo fatto Mangiami l'anima tantissimi anni fa, insomma, quando eravamo proprio appunto appena nati, ed è stato un ottimo battesimo. Fino all'ultimo, Lo splendore dei supplizi, che è lo stesso ha avuto la sua anteprima a Castrovillari e la prima nazionale alle Colline Torinesi 2 anni fa, quindi insomma, dato l'esito fortunato del lavoro, speriamo di replicare, un buon augurio, diciamo.
Allora, ho citato un po' i titoli dei vostri spettacoli, perché questo invece nuovo spettacolo ha, diciamo, almeno nel titolo, un valore che sembrerebbe positivo, la beatitudine. Ecco, è così oppure è un, diciamo, un nuovo punto di partenza, insomma, per indagare un po' sempre questo inferno, no? Insomma, generazionale, familiare, relazionale, di cui voi poi parlate.
Beh, la beatitudine, questo nuovo lavoro, è uno dei lavori di Fibre Parallele, credo, più strazianti. Chi lo vedrà, credo, lo potrà dire, ma io dal di dentro, insomma, quando lo guardo al di fuori con il mio avatar che sta in scena al posto mio mentre dirigo, ha tutto fuorché la beatitudine. In realtà questo titolo sta nel fatto che noi esseri umani, l'essere umano tende a cercare una condizione ossessiva di felicità, e gli esseri umani, insomma, i nostri prototipi dello spettacolo, si affannano a cercare in continuazione la felicità, ma intanto vanno verso la loro distruzione, cercano in cose futili, superficiali, di appagare i propri istinti, i propri desideri, invece di cercare di risolvere i problemi della vita reale, e alla fine, diciamo, muoiono, si ammazzano l'uno con l'altro, e sono come delle pecorelle destinate poi ad essere mangiate da, appunto, questo pastore che mangia la carne d'agnello. Però il senso della beatitudine vero è proprio nel poter, ecco, attraverso il teatro parlare di questa roba qua. Ecco, la beatitudine dell'attore più che dei personaggi.
Ecco, dunque questa ricerca, no, di realtà anche sul palcoscenico.
Sì, in questo caso i personaggi dello spettacolo hanno gli stessi nomi degli attori, le stesse età degli attori, e c'è un continuo gioco di dentro fuori. In alcuni momenti sono gli attori che parlano proprio col pubblico e fanno una sorta di confessione, poi insomma rientrano in scena e diventano personaggi, ma il confine è sottile, è un continuo bluff, non capisci mai quando è l'attore che ti sta parlando o è il personaggio.
Ecco. Ricordiamo, Licia, allora, in scena, oltre a te, che sei anche regista dello spettacolo, c'è Riccardo Spagnuolo, che invece firma la drammaturgia del testo, e ci sono Mino De Cataldo, Danilo Giuva e Lucia Zotti. Le luci, ricordiamole, perché sono sempre le splendide luci di Vincent Longmar.
Quindi dicevo che effettivamente un po' la nostra modalità sempre di lavorare è stata quella di prendere quello che ci interessava del momento storico, a livello politico, a livello sociale, un argomento che in qualche modo ci potesse interessare. Anche da qui siamo partiti, da Foucault, dai saggi sulla sessualità.
Ecco, sì, perché si parla di sesso, appunto, questa beatitudine, un po' così, l'estasi che uno raggiunge. Certo.
E che in questo spettacolo non si raggiunge mai, perché questi personaggi non fanno altro che provare a fare sesso, ma non ci riescono mai, vengono sempre interrotti un attimo prima da tutta una serie di peripezie, vicissitudini, loro malgrado, quindi diciamo che questa beatitudine appunto non la raggiungono mai. E quindi questo pensiero un po', insomma, filosofico e sulla società contemporanea si fonde a quello che poi noi siamo come esseri umani, e quindi magari alle cose che ci portiamo in questo momento, e questo spettacolo rappresenta anche quello che io, Riccardo, siamo oggi, e quindi si fonde molto spesso, appunto, quello che dicevamo prima, la realtà, la vita degli autori con il teatro. Questo è un gioco affascinante, pericolosissimo insieme, mi auguro catartico in ogni caso.
Certo. Senti, Licia, vedendo appunto i nomi degli attori, che conosco, insomma, non benissimo, parzialmente, però ecco, mi sembra forse di poter intravedere che avete scelto di rappresentare, appunto, attraverso questi personaggi, attraverso queste persone, un po' tutte le età della vita, no? I periodi, appunto, della vita.
È come se fosse forse guardandolo, la storia di un unico essere umano che è frammentato in tutti i vari attori, in varie fasi della vita, con ogni fase, insomma, cambiano le problematiche. Infatti, insomma, il più giovane appunto è Riccardo, e poi abbiamo Lucia, che è un'attrice di 78 anni e con cui è stato meraviglioso lavorare, insomma, per me, che ha una vitalità, devo dire, da ventenne, quindi questo è spiazzante per noi, che certe volte siamo morti durante le prove, invece lei va a oltranza, è di un'altra generazione. E sì, è un po' questo. Mentre in altri spettacoli avevamo scelto la convenzione, proprio noi stessi decidevamo invecchiare, qui ho cercato proprio
la verità,
verità in questo senso, sì, perché ognuno si porta poi il proprio vissuto, il proprio muovere le mani, il proprio stare in scena e nella vita, proprio anche nel corpo parlo, soprattutto nel corpo, senza entrare troppo nei pensieri.
Allora Licia, noi attendiamo con molta ansia questo debutto, questa anteprima al Festival Primavera dei Teatri. Sarete il 30 di maggio al Teatro Sibaris e poi alle Colline Torinesi il 6 e il 7 giugno con la prima nazionale. Tra l'altro lo spettacolo è coprodotto dal Festival delle Colline con il sostegno anche del Consorzio dei Teatri di Bari, la vostra città, e Nuovo Teatro Abeliano. Grazie Licia La Nera, grazie anche a tutte Fibre Parallele, ovvero anche a Riccardo Spagnolo. Grazie,
grazie.
E molto in bocca al lupo.
Crepi. Kvíktir inn í mér.
Se vogliamo chiudere Saverio La Ruina con una riflessione del direttore artistico di Primavera dei Teatri insieme a Dario De Luca, insomma, un augurio, una tua riflessione prima della partenza, appunto il 29 maggio di questa 16ª edizione.
Ma guarda, di far bene, di fare il meglio possibile, e che in questo momento in qualche modo il teatro tiri fuori le sue forze migliori anche rispetto al, diciamo, all'ultimo decreto che c'è stato, e dentro questo possa uscirne vittorioso. Le compagnie più indipendenti, le compagnie più piccole, qui bisogna essere veramente di grande tenacia, resistenza e lavorare bene.
Un argomento ampio, difficile anche da affrontare, di cui però tutta la scena italiana, insomma, sta parlando, soprattutto anche sui social, si sta interrogando, e di cui noi abbiamo un po' di tempo fa, all'inizio dell'approvazione di questa legge, parlato, ma a cui dovremmo dedicare altri spazi. E invece noi questo spazio lo abbiamo dedicato ad un festival, il festival che apre la stagione dei festival teatrali italiani, Primavera dei Teatri, dal 29 maggio al 2 giugno a Castrovillari. Io ringrazio Saverio La Ruina e molto
grazie
in bocca al lupo.
Grazie a voi tutti.
Grazie in bocca al lupo e grazie anche a tutti gli altri artisti che hanno partecipato a questa puntata.
Beati critici e gli esegeti di questa mia canzone.